Abbiamo al telefono Franco Fanelli, vice direttore del Giorno dell'Arte, esperto anche maestro incisore. Tutti i titoli di Franco non li enumeriamo. Comunque l'abbiamo interpellato perché la scorsa settimana avevamo fatto uno studio quasi sull'uso della semantica linguistica in questi mesi di pestilenza, e con l'uso bellico di certe espressioni. E può essere anche altrettanto interessante, è scaturita una discussione interessante, può essere altrettanto interessante vedere da un lato come è stata affrontata nel passato, e ci sono parecchi esempi nella storia dell'arte e anche della letteratura, ovviamente. Si parla moltissimo di Manzoni, di Camus, anche di Burks, anche se un po' meno perché è meno conosciuto forse. Nell'arte ci sono stati parecchi esempi di approccio e di racconto, di narrazione, spesso a posteriori, più delle volte a posteriori, di quanto era avvenuto durante la pestilenza. Spesso si trattava di cose, di atteggiamenti veramente da controriforma, che terrorizzavano la gente, il popolo, con l'intenzione di farlo. Volevamo chiedere da prima a Franco un escurso su un florilegio di quali che erano gli atteggiamenti avvenuti nel passato, e poi magari riuscire a preconizzare, immaginare quello che sarà la proposta postmoderna dell'approccio iconico alla pestilenza.
Buongiorno, ciao Adriano.
Ciao.
E buongiorno a chi ci ascolta. Dunque, io voglio fare una premessa, ed è la seguente: che la peste, le malattie, le disgrazie, le catastrofi nell'arte sono una manna sempre per gli artisti, perché hanno un sacco di lavoro, hanno un tema formidabile su cui esercitare la loro fantasia, e però è una manna anche per i loro committenti, cioè per il potere. Allora, noi abbiamo nella storia dell'arte, grosso modo, abbiamo molti racconti sulla peste, anche in epoca romana, in epoca greca, addirittura. Da un punto di vista, delle arti visive, io mi concentrerei, diciamo, su due periodi chiave. Uno è quello medievale, con la peste del 1300, e l'altro è quello della peste nota come manzoniana.
Quella del Decameron è quella...
Esatto. Quella. E lì nel Medioevo è interessante come anzitutto si configura una iconografia precisa della peste, la peste nera, quindi è sempre una figura nera, un demone nero, e i santi trovano lavoro, trovano finalmente un'occupazione. Viene recuperato ad esempio San Sebastiano ad opera di Verozzo Gozzoli. Perché San Sebastiano? Perché la peste è una patologia così fulminante che veniva paragonata all'azione di una freccia. San Sebastiano, in tal senso, martirizzato sotto Diocleziano, se non sbaglio, San Sebastiano che ha sempre avuto un'eccellente fortuna iconografica, perché un giovane nudo, delle sembianze,
poi un'icona gay anche.
Esatto, non volevo dirlo, ma ovviamente è un pretesto formidabile.
C'è un film di Jarman, che il primo film di Jarman, forse,
sì,
che era in latino.
Sebastian. E quindi San Sebastiano torna in onore questa volta come martire, da mettersi in casa attraverso immaginette, dipinti e più tardi anche con qualche xilografia. Verozzo Gozzoli è quello che forse ha restituito l'iconografia medievale più precisa, più preziosa di San Sebastiano. Poi c'è una new entry che è San Rocco. San Rocco, che è un santo identificato come tale nel periodo medievale, questo eremita viandante pellegrino che gira in tutti i luoghi della peste senza mai beccarsela, quindi ovviamente oppure beccandosela e guarendo, tant'è che l'iconografia prevede sempre all'interno della sua coscia una orrenda piaga. Ecco, quindi nasce un santo nuovo, San Rocco come protettore.
Sarebbe un asantomatico questo.
Com'è?
Un asantomatico questo sarebbe.
Esatto, esatto. E poi San Sebastiano, che invece fa le spese delle frecce scagliate dalla peste, però poi sappiamo che come tutti i santi ha un ottimo futuro. Poi c'è il periodo del Seicento, tant'è vero che mi pare Testori, Giovanni Testori, che era uno storico dell'arte, critico, drammaturgo, scrittore, appassionato del periodo riforma contro riforma, arte lombarda, è stato lo scopritore dei grandi pittori dell'epoca, come ho detto parlare d'altra parte. E Testori appunto identifica un gruppo di pittori come i pittori della peste, e sono poi quei pittori di area lombarda, Cerano, Morazzone, Procaccini, che vengono chiamati a raffigurare in quadri o affreschi i disastri della peste del Seicento. Bisogna però ricordare che le pestilenze sono state molte, noi identifichiamo quelle più disastrose in genere e quelle poi passate alla storia. E naturalmente lo scopo era quello di ammonire la piena controriforma, il popolo, su che cosa può accadere quando ci si comporta male, anche quando ci si comporta bene, ma in realtà non raggiungiamo la perfezione perché l'uomo, eccetera, eccetera, ma soprattutto di esaltare le imprese della Chiesa. Il vero eroe di questa epopea dei pittori della peste e Carlo Borromeo, il cardinale, ricordato anche nei Promessi Sposi, che non era granché fotogenico, ma proprio in realtà di questa sua scarsa fotogenia, di questo suo profilo molto molto identificabile, diventa un'icona, un marchio proprio, quasi un logo. Ecco, e dicevo, poi ci sono, noi spesso parliamo di pittura, ma non dimentichiamo anche episodi architettonici straordinari come la Basilica della Salute eretta da Lunghena a Venezia, proprio della Salute, proprio perché Venezia è una città più volte colpita dalla peste. Qualcuno di illustre delle anche le spese come Giorgione, il pittore Giorgione muore di peste, e poi altri casi. Nessuno parla di un quadro molto famoso di Gros, un pittore di epoca napoleonica, che propone l'immagine del despota, scusate, non del despota, dell'imperatore taumaturgo. Raffigura Napoleone in visita agli appestati a Jaffa durante la campagna egiziana, nell'atto di toccare i bubboni di un appestato, perché questo appestato in realtà aveva servito nella sua armata. Naturalmente il quadro di Gros raffigura Napoleone in questo gesto taumaturgico, e non si parla assolutamente del fatto che Napoleone a scanso di equivoci a scopo terapeutico o meglio profilattico fece fucilare o spiccare 3.000 abitanti di questa città egiziana appestati, così si è tutto il problema. Quindi in genere la peste dà anche origine a autentici capolavori. Mi dispiace che se ne parli poco in questo periodo, ma ad esempio in Ceroplasta napoletano Gaetano Zumbo o Zumbo ha eseguito un ciclo memorabile sulla peste, descrivendone attraverso questa tecnica particolarissima e adattissima alla descrizione anatomica gli effetti della peste su chi è colpito. Luca Giordano, pittore napoletano sempre, diventa Luca Giordano, diventa famoso grazie alle peste. Molti caravaggeschi, anch'essi straordinari, come Mattia Preti, diventano famosi in quel periodo. Quindi è sempre una fase di grande fermento artistico.
Ecco, sì. Invece... No, finisce se avevi...
No. Mi interessava appunto ribadire questo fatto. Un grande lavoro per gli artisti, grandi occasioni per i potenti.
Certo, e per i giornalisti specializzati però attualmente è un po' un dramma, perché non ci sono presentazioni, non ci sono mostre, gallerie chiuse, insomma è un mezzo disastro, cioè, siete quasi dovete chiedere i 600 euro anche voi per...
Sì, a momenti sì, devo dirti che questo ci porta alla seconda parte della tua domanda, no? Arte si aspetta.
Si può immaginare.
Allora, noi sappiamo che l'arte contemporanea, soprattutto negli ultimi 30 anni, nelle disgrazie, nelle catastrofi, nelle guerre, si è letteralmente sguazzato. Se la TV del dolore nell'arte si è affermata l'estetica della malattia, l'estetica della guerra, l'estetica della violenza, l'estetica della sofferenza. E qui è interessante perché abbiamo già avuto un'epidemia che è stata negli anni 80-90, quella dell'AIDS, che però era molto diversa da questa. Interessante però perché colpiva una frangia della popolazione, che è quella intellettuale, la comunità artistica. Sono molti gli artisti che ci hanno lasciato le pelle all'epoca, Kering o il grande... Torres Garcia. Però in quel caso lì era una cosa che toccava una comunità precisa, e questa comunità ci ha molto molto lavorato sul tema. Adesso è chiaro che se noi guardiamo le cose che faceva T. Kering, ecco, volendo fare l'esercizio più facile che la critica a posteriori, potremmo vedere nella proliferazione dei personaggi di Kering una sorta di premonizione di un virus. Io mi ricordo le cose che fece Andrés Serrano, questo fotografo, con la serie sulla morte, quindi di nuovo il tema della malattia, della morte. Andrés Serrano, che in quel periodo propose delle immagini soldatiche neocaravaggeschi, più raffinate altre operazioni. Adesso noi ci troviamo di fronte a una catastrofe che colpisce tutti. Io devo dirti che dopo il disastro dopo l'attentato alle due torri a New York, mi aspettavo una maggiore proliferazione di opere, di opere d'arte sul tema. Invece la cosa è stata abbastanza contenuta. Perché? Perché facendo opere di denuncia sulle due torri significava schierarsi con l'America, e non è mai politicamente corretto schierarsi con i più potenti, e gli artisti ipocriti, ma i dei, sono attentissimi a non commettere errori di questo tipo. Adesso non so che cosa tireranno fuori. Io in un decalogo che ho pubblicato sull'edizione online del mio giornale ho raccomandato agli artisti di non cominciare a fare opere sul Covid-19, perché insomma di opere sul tema ne abbiamo già avuto abbastanza in 30 anni. Il vero problema è che bisogna vedere che cosa rimane dopo, perché tu hai detto le gallerie sono chiuse, ma anche le aste stanno online, il mercato è fermo, il mercato dell'arte è molto molto simile a quello della borsa e dei titoli nazionali. Il mercato è abbastanza fermo, e dopo non ci sarà sicuramente tutta la potenza di fuoco che ha avuto il sistema dell'arte contemporanea fino a prima del coronavirus. Perché dimentichiamoci intanto le grandi biennali, si cominciano a mettere in discussione anche le fiere, che erano diventate le vere mondo biennali, le fiere d'arte contemporanea. viene meno un elemento fondamentale per l'arte contemporanea, che è la socializzazione a vari livelli: i party per i collezionisti, la vernice ai viti per quelli un pochino sotto, e poi le inaugurazioni spevazzate nelle gallerie, che ormai venivano visitate solo durante le vernici. Quindi questo elemento di mancata socializzazione, di sottratta socializzazione, sarà sicuramente determinante. E poi bisogna vedere cosa rimane, perché qui c'è un sacco di gente che sta perdendo il lavoro, vediamo se siamo, ma intanto senza mostra non si sa di che cosa parlare. E mi fanno molto molto ridere i soliti ipocriti che dicono: che bello, adesso finalmente torneremo a guardare le opere nel silenzio. Ma quali opere se ne sono finite? Quali opere, se ormai è evidente che per molto tempo le opere le vedremo soltanto online? Cioè, questi sono tutti aspetti di cui bisogna tener conto. L'arte non vive senza il suo apparato, quindi sarà un bel produrre opere sul tema, ma voglio vedere poi dove, perché saranno disposte. Io credo che ci sarà un grande futuro invece per l'arte, appunto per l'arte online, per le nuove tecnologie, per la net art o per l'arte clandestina. Ma non so sinceramente che cosa si aspetteranno dopo.
Da ultimo, perché poi dobbiamo lasciare spazio alla prossima trasmissione, in base a quello che erano le forme artistiche proposte ultimamente, quale potrebbe essere invece una narrazione nei contenuti, nella forma che diventa contenuto in questo caso, una forma adatta per perché fra 100 anni possano dire: ah, ecco, quello è proprio sintomatico di quello che può essere avvenuto ed è la giusta narrazione di questo virus, di questa pandemia.
Io credo che il codice linguistico più adatto per queste cose possa essere l'arte relazionale, cioè il coinvolgimento dopo un periodo di grande isolamento, ma insieme di grande sviluppo o di scoperta da parte di alcuni elementi. Le tecnologie, credo che le opere che prevedano la relazione e l'intervento del pubblico conosceranno un grande sviluppo, proprio anche in termini, diciamo, rieducativi. E certo è che sarà difficile ipotizzare qualcos'altro. Temo fortemente, su un gradino più basso, l'erezione di monumenti ai poveri medici che ci hanno lasciato le penne perché i nostri governanti non hanno comprato le mascherine o perché hanno tagliato sulla sanità. Devo però dire in conclusione che finora il capolavoro iconografico di questo periodo purtroppo lo dobbiamo ancora alla Chiesa. Non dimentichiamo che a capo della Chiesa c'è un gesuita, quindi un esperto di questo tipo di comunicazione, che facendosi riprendere, filmare o fotografare da solo la sera al crepuscolo in piazza San Pietro, così desolato, con prendivisa
sotto la pioggia,
cioè il massimo proprio. Mi spiace, ma ha surclassato addirittura Papa Wojtyla travolto dalle teorie di Cattelan. Giustamente è stato detto che neanche Sorrentino poteva pensare una roba del genere. Ci ha pensato un gesuita, ma questi sono veramente esperti del settore.
Hanno migliaia di anni alle spalle.
Capisci?
Con questa nota in parte triste, perché era proprio un'immagine triste come quella del Papa ambulante per le strade in solitaria, quasi una specie di "io sono leggenda Sì. C'era rimasto solo lui. Ti lasciamo. Vabbè, sarà per la prossima volta. Vedremo che cosa capiterà da commentare dal punto di vista iconico.
Mi sa che mi trovate ancora in casa.
Mi sa di sì.
Grazie mille.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Ciao.